Publispay e Storie Libere presentano.
Ci sono diversi aspetti che stiamo imparando a conoscere attraverso questo nostro viaggio. Per esempio, quali sono i crimini che compiono i giovanissimi protagonisti delle nostre storie? Che sono furti, atti vandalici, aggressioni fisiche, traffici di droga e bullismo. Ma anche quali sono i mezzi con cui si organizzano, che passano dai ritrovi in piazza ai social media, a volte utilizzati per reclutare nuovi membri oppure semplicemente per vantarsi delle proprie azioni criminali. A volte parliamo di bande improvvisate, altre di quelle che fanno parte della criminalità organizzata. Le comunità in cui si sviluppa questo fenomeno, ma anche quelle che lo vivono a periodi alterni, possono sperimentare un aumento della paura e dell'insicurezza tra i cittadini, il che equivale a un deterioramento della qualità della vita di tutti. Perché ognuno di noi può diventare un bersaglio casuale o un capro espiatorio. Non hanno obiettivi precisi. Possono essere i loro coetanei o gli adulti. Può essere qualcuno che venga percepito come troppo ricco o troppo povero, o, in parole povere, troppo diverso da loro. È il fenomeno più trasversale degli ultimi anni, rimbalza di regione in regione e non ha a che fare con l'estrazione sociale, la religione, il sesso o l'etnia. Può avere connessione con la delinquenza o partire dalla borghesia più incensurata. Sostanzialmente è imprevedibile, ma soprattutto dall'esterno sembra essere incomprensibile. Nelle mie ricerche fino ad oggi mi sono spesso occupata delle storie di bambini e bambine, di ragazzi e ragazze, raccogliendo i ricordi di un'infanzia elaborata da adulti, fatta di ferite, di rabbia e addirittura lutti. Questa volta però c'è qualcosa di più. Non parliamo solo di vittime. E allora dobbiamo allontanare il campo e spostare il punto di vista più in alto per comprendere davvero cosa sta succedendo. Io sono Roberta Lippi e questo è Baby Gang. Nello scorso episodio abbiamo parlato con Daniele Serriconi, counselor, coordinatore e supervisore della comunità Kairos, un'associazione che si occupa del recupero dei ragazzi che escono dal circuito penale minorile o che arrivano da situazioni di grande disagio. In quella circostanza Daniele ci ha raccontato diverse storie, ma una in particolare coinvolgeva un giovane che l'11 giugno 2015, insieme a parte della sua gang, su un treno Trenord, aveva aggredito con calci e pugni due capitreno, per poi ferirne uno a un braccio, a colpi di macete. Quel ragazzo scappò la stessa notte degli eventi e non si ripresentò mai più in comunità. Per quel reato di gruppo, nel 2019, vengono condannate 3 persone, mentre gli altri, tra cui il giovane di cui parliamo, vengono assolti già nel 2016 per non aver partecipato direttamente al pestaggio. Ma il ragazzo dovrà comunque lasciare l'Italia per reati compiuti precedentemente al suo arrivo in comunità. Oggi, a distanza di molti anni, Carlo Di Napoli, il capotreno ferito, porta ancora gli esiti di quell'aggressione. Ferite fisiche e psicologiche. Lo abbiamo cercato per chiedergli una testimonianza, ma purtroppo per ragioni di lavoro e di autorizzazioni non gli è stato possibile rilasciare una dichiarazione. Ci ha tenuto però a farci arrivare questo messaggio. Mi sento però di ringraziarvi davvero tanto per questo progetto, con l'augurio che abbia molto successo e attiri l'attenzione su questa piaga delle baby gang, o gang in generale, molto, molto sottovalutata. Non sappiamo se questo nostro progetto avrà successo, ma per una volta sappiamo con certezza cosa significhi realmente avere successo, ovvero far sì che questo percorso arrivi a quante più persone possibili, perché questo fenomeno non resti taciuto o usato per creare un percepito di insicurezza sociale. Ma anzi ci si renda conto che è proprio la stessa insicurezza sociale ad alimentarlo e che se non si prende in mano la situazione alla fonte, a nulla servirà qualsiasi tipo di contenuto o di contenimento. Dall'episodio di Villa Pizzone, quasi ogni settimana si registrano attacchi a macchinisti, capitreno, autisti di autobus in tutta Italia. Lavorare sui mezzi pubblici è diventato un mestiere pericoloso e sempre meno persone vogliono farlo. A volte i ragazzi si divertono semplicemente a seminare il panico. Dicono volgarità, prendono di mira le ragazze con frasi sessiste, insultano le persone anziane, si impossessano di microfoni per dare sfogo verbale alla loro rabbia. Altre volte lo sfogo è fisico, partono i pestaggi, minacciano con coltelli, usano catene. La sera del 3 maggio 2023 a Bologna, sull'autobus numero 13, salgono 6 giovani, 4 femmine e 2 maschi, e si capisce subito che cercano la rissa. Sono le 21.50 e puntano un 45enne che viene scaraventato giù dal mezzo, preso a sputi e a spintoni e minacciato con un coccio di bottiglia. L'uomo stava tornando a casa con il fratello e il nipotino di 7 anni. Di storie così ne potremmo raccontare a centinaia. Il 19 maggio 2023 a Reggio Emilia, 4-5 adolescenti di circa 15 anni salgono a bordo della linea 8, chiedendo all'autista se arriva a Piazzale Zucchi. Si accomodano in fondo e si capisce già che sono un po' agitati. Parlano un po' troppo ad alta voce, danno fastidio, ma chi sale su quella linea ormai ci ha fatto il callo. Arrivati a destinazione, i ragazzi scendono. L'autista chiude le porte e riparte, ma immediatamente dopo qualcuno grida «Aprite le porte!». L'autista pensa che un passeggero stia male, tira il freno a mano, apre le porte, ma improvvisamente vede tutti i passeggeri lanciarsi in strada. Apre il suo abitacolo per capire cosa stia accadendo, ma viene investito dalla stessa sostanza che sta intossicando tutti gli altri. È uno spray urticante. Lo hanno spruzzato i ragazzi.
Quella sera io ho preso l'autobus proprio all'ultimo pelo. Quando sono andata alla fermata, l'autobus era fermo un po' più avanti, mi sono chiesta come mai, e c'erano tutte queste persone comunque ancora fuori dall'autobus. Io appena sono salita dalla parte davanti, dove guida comunque il conducente, ho sentito subito bruciare la gola, gonfiare comunque gli occhi. Non mi sono resa subito conto, se non che quando ho visto l'autista che tentando di uscire dalla sua cabina tendeva comunque a barcollare. Ho capito al volo che c'era qualcosa che non quadrava, l'ho afferrato per un braccio e gli ho detto «vieni fuori di qui perché c'è qualcosa di strano».
Antonella Tambaro sta salendo sull'autobus con la figlia. Arriva di corsa perché rischia di perderlo. Quindi ci si lancia sopra senza accorgersi che si è appena svuotato, perché la gente non riesce a respirare.
Le persone poi fuori urlavano che comunque avevano spruzzato del veleno, della sostanza, e io tempestivamente ho provocato il vomito all'autista con gli oli essenziali che avevo nella borsa. Ho soccorso anche un ragazzo che non parlava italiano, probabilmente un pakistano. Quando ho finito di soccorrerli mi sono girato e ho visto anche mia figlia. Sono rimasta veramente molto atterrita, l'ho soccorsa e ho visto che comunque le bruciava la gola, le pizzicava comunque anche il polmone, il cuore. Ovviamente mi sono anche spaventata molto, anche perché lei è allergica alle istamine, anche celiaca come me, e qualsiasi sostanza noi abbiamo subito delle reazioni avverse.
Prontamente Antonella estrae i suoi oli essenziali dalla borsa per aiutare tutti quelli che può. Non è un caso che li porti con sé, perché usarli è il suo lavoro.
Mi occupo di medicina cinese, di bioenergetica e anche aromaterapia. Utilizzo gli oli essenziali ove bisogno e spesso li porto anche dietro nella mia borsa, proprio perché mi è capitato negli anni di soccorrere delle persone da colpi di calore in treno o persone che svenivano perché avevano una pressione bassa. Ma in questa occasione veramente è la prima volta che mi capita, proprio bruttissimo dirlo, con un vero e proprio attentato, quello che è comunque lo spruzzare con uno spray che poi non si capiva di che natura fosse. Questa cosa mi ha lasciato veramente molto molto male.
Ovviamente, anche se il lavoro di Antonella è stato utile sul campo, l'aggressione della baby gang è stata grave e tutti i passeggeri finiscono al pronto soccorso.
Comunque siamo finiti al pronto soccorso e ringrazio anche per questo, perché insieme anche alle forze dell'ordine che sono state chiamate, sono stati gentilissimi perché mi hanno portato, visto che non c'era posto in ambulanza, sulla loro autovettura. Sono rimasta comunque fino a che non ci hanno dimesso, ed è stato sconcertante stare lì anche 3 ore al pronto soccorso e parlare di questo brutto episodio anche con l'autista, perché ognuno di noi comunque un po' alla volta ha smaltito questa sostanza che abbiamo comunque respirato. Ho parlato a lungo, mi sono resa utile anche con questo ragazzo che non parlava italiano, ho cercato dalla macchinetta prendergli dell'acqua, fargli mangiare qualche merendina, perché comunque era l'una di notte ed eravamo ancora al pronto soccorso, e questo non l'ho trovato giusto, proprio una mancanza di rispetto nei confronti di chi prende l'autobus, di chi lavora.
Antonella è rimasta profondamente colpita da questa esperienza. Nella sua testimonianza sfoga la sua rabbia verso questi ragazzi, che per una bravata hanno messo a rischio la salute di così tante persone. Da frequentatrice della linea di autobus dice che non ne può veramente più.
Questa cosa ha scatenato un'emozione fortissima di rabbia proprio nei confronti di questi ragazzi indisciplinati, maleducati, sfaticati, come purtroppo si vede su questa linea 8 tutte le mattine, tutte le sere. Questa città non è per niente messa in sicurezza. Sul giornale si leggono veramente comportamenti pessimi di queste persone che si accoltellano anche durante il giorno, spacciano ovunque, addirittura anche nella zona del teatro, che dovrebbe essere comunque una zona rinomata, e si sta imbrattando, sta diventando una città triste, povera e defraudata. E non si è liberi neanche di andarsi a prendere un caffè perché è pieno di ragazzini sfrontati. Allora, che dire? Io ho un'enorme delusione, questo mi sento di dire ora, con grande dispiacere, perché la forma di razzismo si crea quando le persone si comportano male. Come fai a vedere di buon occhio anche queste persone quando non sai che cosa hanno nella testa?
Antonella tocca un punto importante. Il razzismo si crea, così come si crea la paura, così come si creano le convinzioni. E allora forse per risolvere il problema bisognerebbe proprio partire da lì, capire che cosa hanno effettivamente questi giovani nella testa. E come ci hanno detto ormai tutti i nostri testimoni, tutte le vittime, capire che senza un tessuto sociale che si prenda cura del benessere fisico e psicologico delle persone, non andremo molto lontano. Spostiamoci ancora di qualche chilometro e andiamo a Piacenza, dove Sara Marenghi viene presa di mira solo perché espone la bandiera arcobaleno fuori dal suo negozio, il Book Bank, una libreria atipica che fa anche ricerca di volumi antichi e introvabili e ricicla i libri che non si possono più leggere. La sua è una storia che vale la pena di raccontare, perché, così come per gli autisti o i controllori dei mezzi pubblici, la sfera colpita è quella del lavoro. E dal lavoro non si può restare a casa. Non è un caffè che non vai più a prendere al bar, non è la strada che smetti di fare, non è neanche la casa che decidi di cambiare, come capitò a Nicolò e Sofia. Il lavoro è ciò che ti permette di averla una casa, di andarlo a bere quel caffè, e non puoi proprio farne a meno.
Era un sabato in pausa pranzo di inizio marzo, perché ero in libreria a registrare libri e preparare la sala di sotto per un evento che ci sarebbe stato alla sera. Quando sento bussare alla vetrina, quindi mi sono girata e ho visto due bambini con uno zaino in spalla. Se ci penso, perché nella mia utopica beatitudine, nel mio, sono sempre proprio un po' nel mio mondo, ho pensato: ma guarda che carini, che mi bussano proprio durante la pausa pranzo, mi chiederanno un libro per la scuola, avendo lo zaino. E ecco, no. Invece, appena ho aperto la porta, hanno iniziato ad insultarmi perché io ho appeso fuori, quindi tutto attorno alla vetrina, le bandierine arcobaleno. Ecco, hanno iniziato a dirmi che facevo meglio a togliere quelle bandierine e giù insulti, che se non le toglievo mi sarebbe successo qualcosa e poi una serie di altri insulti. La base è su comunque il fatto che io sono amica dei gay. E poi hanno preso calci la mia fioriera. No, mi viene da ridere perché la mia fioriera è di ferro. Quindi si sono anche fatti male e non ripeto gli insulti che hanno dato anche alla fioriera, ovviamente.
La descrizione che ci fa Sara di questo primo attacco è ancora abbastanza divertita, seppur paradossale. Lei resta chiaramente attonita. Ma in fondo, che cosa potranno mai farle due bambini che insultano lei e una fioriera come se fossero sostanzialmente la stessa cosa?
Poi nel pomeriggio, verso le 4, 4 e mezza, sono tornati, ma saranno stati in 4 o 5. E il più piccolo, che poi era quello che mi aveva bussato alla vetrina, ha spalancato la porta e ha iniziato ad urlare che sono amica dei gay e che quindi dovevo assolutamente togliere le bandierine, come mai non le avevo ancora tolte, e insulti. Un cliente che era nascosto dietro a una pila di libri, che stava cercando un libro, accortosi di questa cosa, è uscito e loro non se l'aspettavano e sono scappati.
La seconda incursione va a vuoto per colpa dell'avventore nascosto. Sicuramente i ragazzini avevano controllato la vetrina prima di entrare. Nonostante siano in 4 o 5 e non sembrino avere paura di niente, forse di qualcosa o di qualcuno invece hanno paura. Ma non di Sara. Per sicurezza, però, quando tornano, portano rinforzi.
La terza volta che sono tornati saranno stati in una decina. Sempre la stessa storia. Questa volta però era un pomeriggio tardi, c'era già buio e hanno aperto la porta, si sono messi in cerchio proprio all'ingresso e hanno iniziato a fare gesti oscene con mano sulle parti intime, versi con la bocca, insomma, e a urlare che visto che sono amica dei gay, allora io avrei dovuto provare altre cose. E così ci avrebbero pensato loro a farmi cambiare idea e altre cose simili. Anche lì due clienti sono saliti dalla scala da basso, quindi sono saliti in libreria perché hanno sentito queste urla e quindi questi sono scappati.
I ragazzi aumentano di numero e anche la loro cattiveria e le loro minacce verso Sara aumentano. Nonostante non li espliciti, non è difficile immaginare quali gesti facciano o quali parole dicano i ragazzini alla donna. Anche questa volta la gang viene frustrata nel suo attacco da un inconveniente.
Sono ritornati una quarta volta, sempre questa volta in una pausa pranzo, erano soltanto in due, i due della prima volta, i due più piccoli secondo me, comunque era un gruppo dai 12 ai 15 anni, secondo me non erano più grandi assolutamente. Non hanno bussato, ho sentito urlare soltanto: "Ehi, guarda, l'amica dei gay c'è ancora fuori le bandierine, non ha capito niente sta stronza." Ecco, io mi sono arrabbiata e questa volta sono corsa fuori io, ma devo averlo fatto con una foga tale che si sono spaventati. Perché indietreggiando mi hanno detto che dovevo stare molto attenta e che loro sono minorenni e che quindi io non posso fare niente, perché altrimenti era peggio per me. E mentre il più grande, quello che me lo diceva, il più piccolino mi stava filmando con il suo cellulare. Quindi ho cercato di calmarmi e naso contro naso gli ho detto chiaramente che ero stufa di bulletti come loro, che io a 53 anni non accettavo di essere bullizzata da ragazzini di 12, che è vero che non potevo fare nulla perché sono minorenni, ma che io avevo avvisato la polizia dando la loro descrizione e che quindi li stava cercando. A quel punto è stato un delirio di insulti nei miei confronti, tra i quali che sono un'italiana di merda, che sono una donna di merda, che gli italiani quando non sanno cosa fare loro chiamano la polizia perché sono incapaci di risolvere le questioni tra loro. E in ultimo invece mi hanno detto una delle cose più brutte che mi sono sentita dire, che mi hanno veramente ammutolita. Il più grandicello mi ha urlato: "Ti mando mio padre perché lui sa come vanno trattate le donne." Questa frase mi ha veramente paralizzata.
Book Bank è nel centro storico di Piacenza, in una strada laterale della Via dello Shopping, ovvero Corso Vittorio Emanuele, da cui dista solo 25 metri. Sembra impossibile che accadano cose del genere nel centro di una città, ma dopo la pandemia molti negozi sono sfitti, e tra questi anche quelli intorno a Sara. In più, come mi dice, è raro che i piacentini percorrano le vie laterali quando fanno il corso, quindi lei si ritrova da sola, e la sua paura aumenta di volta in volta.
La prima volta che sono arrivati ci sono veramente molto rimasta male. No, ma ci sono rimasta così male che una sberla in pieno viso credo che mi avrebbe fatto meno male, lo giuro. Non mi aspettavo una scenata del genere da due bambini. No, ma perché davvero lo sono bambini? Piccoli, avranno avuto 12 anni, prima media, con lo zainetto. Io sono alto 1,50, ma questo qua era più basso di me, quindi veramente dei bambini. Ecco, io quindi la prima volta che sono arrivati non sono riuscita a dire nulla, proprio sgomenta, spiazzata. Quando poi sono arrivati nel pomeriggio la seconda volta e hanno avuto anche il coraggio quindi di invadere la libreria, mi sono sentita persa. Così anche quando sono arrivati in 8, 10, adesso non li ho contati, io lì ho veramente avuto paura. Per fortuna c'era il mio cliente, i miei clienti che hanno preso in mano la situazione e comunque, ecco, io quel pomeriggio lì io ho chiuso la libreria e sono andata a casa, ero terrorizzata. Poi nei giorni successivi il mio compagno, una volta che finiva di lavorare, è sempre passato in libreria. Gli amici allungavano la strada per andare a casa, per passare in libreria, oppure anche per, durante il pomeriggio, per sapere come andava, cosa stava succedendo, se andava tutto bene. E sì, ho avuto paura.
Non è solo la paura di essere ferita dalle parole o dei gesti quella che fa male a Sara, ma anche la paura di dover rivolgere uno sguardo verso se stessa e di non riconoscere la rabbia che quello che sta subendo le scatena dentro. Una violenza ingiustificata scatena sempre rabbia, perché muove dentro di noi il senso di giustizia. E allora anche la persona più pacata del mondo può trasformarsi, ma a lei non era mai successo.
L'ultima volta, quando ho visto soltanto i due bambinetti, ho avuto paura della mia reazione, perché io ho avuto dentro una rabbia potentissima, ma che veramente... Io veramente mi sarei scagliata addosso a questi due bimbi. Però questi ragazzini qua devono averlo letto sulla mia faccia, che ero veramente arrabbiata, ma di una rabbia potente. Mi ha fatto veramente paura la mia reazione. Infatti che si sono spaventati, quindi devo aver avuto una faccia abbastanza eloquente, è il fatto che si sono trincerati dietro la frase «Guarda che io sono minorenne, non mi puoi fare nulla», mentre mi filmavano. E sì... Lo ammetto, a ripensarci poi io ho detto, ho avuto paura della mia reazione.
Se una violenza ingiustificata scatena dentro di noi la rabbia, dovremmo cercare di comprendere qual è la violenza ingiustificata che stanno vivendo questi ragazzi. La società che li fa o li ha fatti sentire diversi, non visti, che non ha offerto loro pari opportunità, che non permette loro di esprimersi all'interno della famiglia o della scuola. Quanti ingredienti sono stati buttati dentro a questa pentola a pressione? Quanta disattenzione, quanta mancanza di educazione. Che attenzione, non è la buona educazione, è la cultura. Sara si occupa di cultura con il suo negozio che apre le porte a tutti ed è da sempre un messaggio di pace e integrazione. Le chiedo cosa pensa dei ragazzi che l'hanno aggredita.
Sicuramente sono molto perplessa e amareggiata. Cioè non saprei esattamente come descrivere quello che ho dentro, perché è un misto di rabbia e di frustrazione. Sono scioccata, intimorita, ecco, forse intimorita di più dall'arroganza e dalla sicurezza, dalla sfrontatezza che hanno nei gesti. A me fa paura la loro non paura, cioè il fatto che loro non abbiano limiti, che non si fermano davanti a un adulto, quindi non hanno né il rispetto né il timore della figura adulta, secondo me li rende particolarmente pericolosi. Proprio perché non hanno un limite, non riescono a capire qual è la differenza tra tante cose e quindi se suggestionati, galvanizzati dal gruppo, secondo me davvero non hanno il senso della realtà di quello che fanno. Se ripenso alla mia adolescenza, cioè, ma chiunque ha fatto delle bravate, però il timore della persona adulta e della punizione da parte della famiglia c'è sempre stata di base. E quello che penso è, che famiglia hanno alle spalle? No, perché la frase che mi ha detto quel ragazzino, ti mando mio padre che sa come trattare le donne, cioè... Che cosa vuol dire? Vuol dire che lui in casa è abituato a considerare le donne come cosa? Come una nullità, come un oggetto? Questo mi fa paura. Questo fa paura perché mi sembra che non ci possa essere un dialogo con queste persone, con questa cultura alle spalle. E anche perché io ne sono convinta che se fossi stato un uomo, le cose sarebbero andate diversamente. Se... vicino a me ci fosse stato ancora il mio vicino di negozio, secondo me non sarebbe successo. Non è un caso che è da quando sono isolata che succede questa cosa qua. Non è un caso, secondo me, che appena ha visto un uomo, il mio cliente, se ne sono andati. E poi ho un senso di frustrazione e di impotenza. Che cosa posso fare io? Non so che cosa fare. Sono minorenni. Non posso fare niente. Se fossero maggiorenni ancora meno, avrei ancora più paura. Però ecco, io mi sento con le mani legate.
Sara ha davvero le mani legate e quindi non le resta che chiamare la polizia o sperare nel supporto di vicini e altri cittadini. E in effetti nel suo caso è stata trovata una soluzione valida, che però è solo una pezza.
La cosa bella che adesso sta funzionando molto è che l'assessore al commercio insieme alle forze dell'ordine hanno istituito un gruppo di WhatsApp che viene chiamato di vicinato. Quindi noi commercianti del centro storico siamo tutti in questa chat e non ci si sente più soli. Qualsiasi cosa succede c'è questo numero diretto con le forze dell'ordine. Beh, insomma, è bello sapere che ci sono. Questo non vuol dire che le forze dell'ordine debbano fare i vigilantes, no, ma i vigili, sì. Cioè, vigilare non è una bella differenza, sottile ma bella. Perché poi ho scoperto che non sono stata l'unica nel centro storico ad avere queste incursioni. Con me se la sono presa perché ho fuori le bandierine gay, ma può essere qualsiasi motivo. Hanno voglia di litigare, hanno voglia di fare bravate, hanno voglia di farsi vedere che ci sono, hanno rabbia dentro. Io non lo so, questo io non riesco a capirlo. Se non ci sono persone con la quale prendersela, se la prendono con gli oggetti, fioriere, porta biciclette. Si danno appuntamenti in centro storico e a volte proprio diverse bande e si picchiano. Quindi non lo so, io mi sento un po', ecco, impotente di fronte a questa cosa. Non più sola adesso, e la cosa mi fa piacere, però mi fanno molta paura, ma tenerezza al tempo stesso, perché io vedo difficile un dialogo con queste persone, con questi bambini che stanno crescendo, perché non c'è un supporto della famiglia, immagino.
Paura, frustrazione e impotenza rispetto a qualcosa che non si può cambiare, nel mentre si possono solo chiamare le forze dell'ordine e sperare che riescano a gestire la cosa e tranquillizzare gli animi. Ma lo abbiamo visto e detto, non può essere solo questa la strada. Perché anche la polizia ha a che fare con dei minorenni, e quando si parla di dodicenni, anche la polizia ha le mani legate. Così, per avere un quadro d'insieme su come le forze dell'ordine vivano il fenomeno delle baby gang a livello nazionale, allarghiamo lo sguardo sulla cartina grazie a Rosaria Di Blasi, vicequestore del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, che ci aiuterà a riassumere e capire meglio da dove nasca tutto questo e perché oggi colpisce anche i minorenni.
Quando si parla di baby gang, si fa riferimento a quelle aggregazioni temporanee molte volte, e quindi non ben strutturate, di giovanissimi, per lo più minorenni. In alcuni casi si tratta di, per esempio, stranieri, in altri casi si tratta di italiani, in altri casi si tratta di baby gang a struttura mista, quindi italiani e stranieri, così come ci possono essere delle aggregazioni anche tra ragazze. Si tratta di un fenomeno molto frammentario ed eterogeneo, nel senso che solitamente manca una vera e propria struttura articolata del gruppo. La finalità è quella di commettere dei reati o comunque degli atti cosiddetti di sopruso nei confronti di coetanei, che però si possono concretizzare ad esempio nella commissione di rapine, lesioni, violenze sessuali, estorsioni e quant'altro. In particolare questi episodi si sono concentrati nelle cosiddette zone della mobilità, quindi nei centri cittadini, come per esempio le piazze, i parchi, oppure quelle zone dove sono attivi bar e locali, per esempio soprattutto durante i weekend. Proprio perché si tratta di un fenomeno variegato, si traduce e si realizza con diverse modalità. Anche queste aggregazioni assumono delle caratteristiche diverse a seconda del contesto territoriale.
Caratteristiche diverse, ma un fattore comune: il fatto che a volte i giovani siano così giovani da non poter neppure essere punibili per legge. Oppure vengono puniti i singoli per il fatto in sé, ma non si dà seguito penalmente al reato di associazione a delinquere.
Mancando proprio una struttura articolata, solo in poche occasioni siamo riusciti, dal punto di vista diciamo penale, a contestare l'associazione a delinquere. E si è avuta questa possibilità solamente quando abbiamo dimostrato che esisteva una struttura solida, organizzata in senso verticistico e con ruoli ben definiti. Diverso è il caso della cosiddetta baby gang, che invece si trova ad operare in un territorio dove altissima è la presenza della criminalità organizzata. Basti pensare ad esempio alle cosiddette paranze dei bambini della zona partenopea, dove in questo caso non possiamo parlare di organizzazioni criminali con delle stabili architetture organizzative, ma di vere e proprie bande. Ora, in queste realtà esistono appunto queste aggregazioni dove questo legame, tra virgolette, con la criminalità organizzata e la commissione di reati che comportano delle risse, degli accoltellamenti o dei ferimenti anche con arma da fuoco, ci hanno permesso di contestare il 416 bis 1 del nostro codice penale nell'azione concretizzata e commessa con l'adozione del metodo mafioso. Quindi diciamo che è proprio questo il dato distintivo del fenomeno, laddove appunto si alla presenza della criminalità organizzata o laddove invece questo fenomeno sia più labile o comunque assente. Sicuramente, come dato certo, è che dopo la prima fase dell'attuazione di quelle che sono state le restrizioni dovute all'emergenza epidemiologica del Covid-19, si è avuto un acuire del fenomeno. Si sono registrati in tutta la nostra penisola degli episodi di aggregazione di giovanissimi. Spesso mettono in essere dei comportamenti che non risultano penalmente rilevanti e che si configurano come delle forme di una devianza minorile. Ma in alcuni casi, come appunto la cronaca ci ha trasmesso, si sono realizzati dei veri e propri reati.
Abbiamo visto come nella storia della minaccia fatta al comune di Riccione, ma non solo, il web sia stato veicolo dell'informazione, il modo più semplice per organizzarsi, testimoniare l'aggressione e addirittura poi lanciare un avvertimento. Ma quanto viene usato effettivamente dalle baby gang e in quali altri modi?
Il web costituisce proprio una sorta di passaparola tra gli appartenenti a queste aggregazioni, che per lo più sono in molti casi aggregazioni temporanee. E il web ha rappresentato una sorta di mezzo per sopraffare, per esempio, anche gli altri gruppi di giovani presenti e insistenti sul territorio, e anche un mezzo per affermare la propria presenza nel territorio. Proprio la pubblicazione, per esempio, di foto e video delle imprese, chiamiamole così tra virgolette, sui social network, ha garantito anche la possibilità di raggiungere migliaia di followers. Quindi diciamo che questa è la nuova visione del fenomeno che sicuramente non possiamo non dire non abbia avuto un incremento, soprattutto negli ultimi 2-3 anni.
E allora come si procede? Come si intercettano questi focolai e in che modo la polizia si organizza per gestire la situazione online e offline?
Sicuramente l'impegno delle forze dell'ordine, considerato l'emergenza del fenomeno, è costante e quotidiano. Questo appunto ci ha indotto ad attrezzarci sia dal punto di vista organizzativo, per quanto riguarda diciamo i nostri uffici, sia ha permesso al legislatore di predisporre degli strumenti che garantiscono una sorta di doppio canale di tutela, che è il canale dove si trovano a cooperare in maniera sincronica e simultanea sia la cosiddetta prevenzione quanto la repressione. In questura esistono, per l'aspetto della prevenzione, gli uffici minori nell'ambito delle divisioni anticrimine, che sono una sorta di pronto soccorso nei confronti delle fasce deboli e quindi anche dei minori, e fungono da raccordo con tutti gli altri enti e istituzioni che sono operanti sul territorio, come per esempio il Tribunale per i minorenni, i servizi sociali, le scuole, le associazioni di volontariato, centri per la giustizia minorile, eccetera. Invece, dal punto di vista della repressione, all'interno delle squadre mobili, che è l'ufficio investigativo nell'ambito delle questure, esiste un'apposita sezione contro la persona in pregiudizio di minori e reati sessuali, che si occupa appunto di espletare tutte quelle attività investigative successive alla constatazione del fenomeno, quindi si occupa dell'aspetto prettamente repressivo. Ora, sicuramente giocare sulla prevenzione è una garanzia di successo in questi casi, perché è importante innanzitutto lanciare un messaggio, mantenere contatti diretti con le nuove generazioni per prevenire la commissione dei reati. In questo senso sono costanti le iniziative della Polizia di Stato finalizzate alla educazione alla legalità, quindi organizzazione di incontri all'interno delle strutture scolastiche, finalizzate a sensibilizzare i giovanissimi. Sono state introdotte delle particolari misure di prevenzione che danno la possibilità al questore di disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso a locali o esercizi pubblici laddove si è assistito ad episodi di disordine, questi atti violenti. Si può chiamare il cosiddetto DASPO urbano, quindi c'è uno strumento efficace e sicuramente utile dal punto di vista preventivo e comunque potrebbe essere concomitante all'applicazione di una misura a carattere repressivo.
Ma le baby gang non operano solo per le strade. Possono prendere di mira le loro vittime anche in modo virtuale, senza ferirle nel corpo ma piuttosto nell'anima. Anche il questore Lavezzaro ci ha parlato di un ammonimento contro il cyberbullismo che è attivo dal 2017, ma viene usato molto poco. È uno strumento a disposizione di tutti che permette di effettuare una denuncia se si è vittime di bullismo online. E allora, per concludere, vediamo in cosa consiste, in modo che forse si inizi a usarlo un po' di più.
È la cosiddetta app YouPol, che chiunque può scaricare sul proprio smartphone e permette di segnalare anche in forma anonima degli episodi di spaccio di sostanze stupefacenti e anche di bullismo. E questo permette di stabilire già a priori un contatto diretto con l'operatore che si trova nella sala operativa, a prescindere dal chiamare il numero di emergenza, che comunque noi ci ostiniamo sempre a sottolineare, costituisce il contatto continuo e immediato tra la vittima o comunque tra chiunque vuole segnalare uno di questi episodi e le nostre strutture. Recentemente è stata anche estesa alle segnalazioni di casi di violenza di genere, quindi praticamente abbiamo voluto coprire quelli che sono dei campi particolari dove magari la vittima ha qualche titubanza ad contattare le forze dell'ordine, proprio grazie a questo espediente che è moderno e veloce e garantisce l'anonimato.
Ed è l'anonimato forse uno dei temi centrali di questo intricato fenomeno che stiamo cercando di raccontare. I ragazzi con il cappuccio che non si riescono a identificare, la paura delle vittime di denunciare per non essere prese di mira ancora e ancora. Lo abbiamo visto accadere nelle storie precedenti e non si fa fatica a pensare per quanti altri casi, più o meno gravi, la possiamo moltiplicare. E allora andremo alla base di questa emozione, alla ricerca di questa paura, che è un sentimento che blocca, che incastra e che probabilmente anche gli stessi componenti delle baby gang conoscono, alcuni trascinati da altri nel gioco di un bullismo che diventa più grande di loro e cresce più velocemente della loro età. Io sono Roberta Lippi e questo era Baby Gang, un podcast scritto da me e a cura di Valentina Grotta. Per PubliSpay, supervisione editoriale di Matteo Bibianchi e in redazione Edoardo Carboni e Elisa Personeni. Post produzione audio di Valeria Ardito. Continuate a seguirci su storielibere.fm e sulla vostra app di ascolto preferita.
Una produzione PubliSpay e storielibere.fm.